Mariologia biblica di padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Appendice. Maria nella simbologia biblica. Presentazione. Nell'opera I simboli biblici, percorsi spirituali, l'autore ha scritto che attraverso i simboli biblici, per far penetrare il teologo e il contemplativo nel proprio mistero, Dio ti conduce nel cuore delle cose. Ma nel mistero infinito di Dio, lo sappiamo, c'è il mistero di Maria Santissima, e anche per penetrare nel cuore del mistero ineffabile di Maria abbiamo a disposizione una ricca serie di simboli biblici. Di essi allora è bene servirsi, ed è appunto quanto è stato fatto in queste preziose pagine su Maria nella simbologia biblica. Attraverso il linguaggio della simbologia biblica veterotestamentaria, la persona e la missione di Maria Santissima si presentano a noi straordinariamente belle, ricche, sublimi, ma soprattutto concrete e palpitanti di vita, come l'arcobaleno, il roveto ardente, il cedro del Libano, l'aurora che sorge, il paradiso. La concretezza del simbolo è la sostanza stessa del linguaggio biblico. La lingua ebraica si presta meravigliosamente a questa incarnazione. In tal modo la parola di Dio viene pronunciata in tutte le tonalità possibili. Il grande specchio del mondo e tutte le sfaccettature del cuore umano dispiegano le loro ricchezze per condurre l'uomo alla presenza del suo Dio. Il Signore, che ha creato il mondo con la sua parola, fa di ogni cosa una parola. Formula così un messaggio che si rivolge a tutto l'uomo, alla sua intelligenza, alla sua emotività, al suo senso della bellezza. La riflessione e la meditazione, lo stupore e la contemplazione possono germogliare via via sorgivamente nella lettura di queste pagine e nella suggestiva scoperta della transsignificazione mariana di tanti simboli biblici. Dalla transsignificazione colta nei diversi simboli biblici alla trasfigurazione di Maria Santissima, la simboleggiata, il passo è rapido e tutto si svolge sempre in chiave di bellezza e di sapienza divine. Tutto trasporta ed eleva sempre più nell'aria segreta e profonda del mistero dolcissimo di Maria, che spinge ogni volta sia a magnificare il mistero dell'amore infinito di Dio uno e trino, sia ad esultare in Dio Salvatore, ossia in Gesù, figlio divino di Maria, figlio del suo vergine grembo. Introduzione. Nell'intero arco della rivelazione scritta intertestamentaria, la presenza di Maria Santissima è espressa in molti modi significativi e suggestivi. Una filigrana d'oro percorre i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, dal Genesi all'Apocalisse, presentandoci Maria nelle profezie e nelle figure, nei simboli e nei segni, nella sua esistenza storica e nella sua realtà escatologica ed eterna. Nelle sacre pagine, infatti, la Madonna è stata anzitutto preannunciata dai profeti in tre celebri oracoli che hanno camminato attraverso i secoli e millenni, fino al loro compimento nella pienezza dei tempi. In Genesi 3:15, alle prime pagine del libro sacro, viene già preannunciata la donna, che, nemica del serpente, insieme al figlio, schiaccerà la testa al tentatore dei nostri progenitori, Adamo ed Eva. Quella donna viene già presentata, in nuce, come immacolata, vergine, madre di Cristo, corredentrice. In Isaia 7:10-14, poi, viene preannunciata la Vergine Madre dell'Emanuele, ossia di Dio con noi, che salverà il suo popolo e ci darà il nuovo Israele. Questa profezia isaiana ci presenta il segno straordinario della maternità virginale e della maternità regale di Maria. In Michea 5:1-2, infine, la Madonna viene preannunciata con un'unica espressione molto conosciuta e molto significativa. Ella è la partoriente del Salvatore, atteso dai figli di Israele. E viene indicato il luogo della nascita di Gesù Cristo, Betlemme di Efrata. Inoltre, la Madonna è stata prefigurata nei libri dell'Antico Testamento. Molte sono le donne di grande prestigio che hanno prefigurato Maria Santissima, facendo vedere in anteprima, si può dire, la ricchezza delle sue virtù e la grandezza della sua missione per la salvezza dell'umanità. Ricordiamo e nominiamo soltanto qui alcune figure più espressive tra le tante. Eva, la madre dei viventi, Sara, la madre di Isacco, Maria, la sorella di Mosè, Debora, Giuditta, Esther e molte altre donne di primo piano nella storia del popolo eletto. Tutte hanno impersonato qualche aspetto della sublime personalità e della missione trascendente di Maria Santissima, soprattutto la sua straordinaria maternità, la sua potente e misericordiosa mediazione, la sua sofferenza corredentiva e mediazione materna. Simbologia mariana. Infine, ancora più ricca, è la tavolozza dei colori sui simboli biblici riferiti alla Beata Vergine Maria. È un tema molto importante questo, che non può non interessare chi lo esamini da vicino, restandone forse sorpreso per la ricchezza insospettata dei contenuti e dei significati. Fertile campo di intuizioni e di richiami arcani, la simbologia biblica mariana è radice sempre viva di tutta l'immensa tradizione simbolica della teologia mariana, come scrive il De Fioris, strumento utilissimo di conoscenza che dal visibile e sensibile porta intuitivamente all'invisibile e al sovrasensibile. Tuttavia, a proposito del simbolismo in genere e del simbolismo biblico in particolare, bisogna premettere che c'è stato e c'è ancora da parte di molti una sorta di dura riserva e quasi di ostracismo nei suoi riguardi, perché si vuole leggere la Sacra Scrittura come un testo di nuda storia o di pura dommatica, sbarazzandosi dei simboli e delle immagini o riducendoli a involucri da gettare via una volta colto il loro significato. A questo riguardo però è puntuale la riflessione critica scritta di recente dal Ravasi nella presentazione del Dizionario delle immagini e dei simboli biblici, del Lurker. «C'è stato un periodo, scrive il Ravasi, in cui tra gli studiosi e tra i lettori della Bibbia prevaleva il desiderio di ridurre le Sacre Scritture a un limpido e cristallino manuale di teologia. Si tentava allora di sciogliere il velo, considerato primitivo e barbaro, dei simboli e delle immagini bibliche per riuscire a isolare il messaggio astratto e teorico ritrascritto magari con linguaggio formale dell'Occidente. Si assisteva così a un'operazione di demolizione di quel mantello tempestato di simboli che è la pagina biblica nella sua dimensione letteraria. Il testo sacro si riduceva, per usare l'espressione del teologo Paul Tillich, a una terra dai simboli infranti, quasi essi fossero vecchi utensili, incapaci di contenere con purezza e rigore la verità di Dio. Ciò è avvenuto ad opera del razionalismo e dello scientismo ottocentesco, epigoni dell'illuminismo, capaci di inaridire tra le secche dei concetti e delle tecniche una fonte di intuizioni quanto mai sorgive e suggestive, sia per la teologia che per la poesia e per l'arte. A tutto questo, però, oggi si sta reagendo da più parti e in più modi. Tra biblisti e teologi c'è più di qualcuno che si sta muovendo in reazione allo scientismo positivista e al razionalismo, come ha scritto il De Fioris, per riscoprire la messe preziosa dei simboli e delle immagini che costellano, si può dire, ogni pagina della rivelazione scritta, recuperando così sulla scorta dei santi padri un vettore di conoscenza vera e trasfigurata attraverso il sensibile e il visibile del dato simbolico. Scrive ancora molto bene il Ravasi. La Bibbia non può infatti essere ridotta a un freddo manuale di esercizi esegetici o di teoremi teologici. I suoi simboli non sono involucri da sciogliere e da gettare via. Non sono espedienti ornamentali da emarginare per cogliere il nocciolo duro della verità. Non sono una nebbia da diradare per far brillare il sole della ragione pura. La verità biblica è solidale col suo mezzo espressivo, cioè col linguaggio con cui si comunica. Al contrario, la ricchezza della simbologia biblica, scrive bene il Riva, è l'espressione di chi sperimenta tutta la realtà infraumana, umana e divina, come universo solidale di forze vitali interagenti con correlazioni inesauribili, articolato in ambiti permeabili di esistenza. A sua volta, il Kogagnac, nel suo recente e impegnativo libro sui simboli biblici, afferma che la simbologia biblica non è un sistema di formule cifrate. La parola di Dio non è rinchiusa in uno scrigno, non è custodita gelosamente sotto chiave dagli iniziati di una religione misterica. Definizione e valore del simbolo. Partiamo dalla descrizione del concetto di simbolo nel suo contenuto e valore. Ogni simbolo, si può dire, è la rappresentazione mediante un segno o una formula di una verità o di una realtà, che trascendono il sensibile e il concettuale. C'è una compresenza nel simbolo, del significato legato alla cosa in sé e del significato legato al richiamo che trascende la stessa cosa. Altro è il significato dell'agnello in sé e per sé, altro è il significato dell'agnello simbolo di Cristo. Il simbolo, scrive Paul Risseau, eminente filosofo e studioso in materia, cela nella sua mira una doppia intenzionalità. Vi è anzitutto l'intenzionalità prima o letterale, ma su questa si edifica una intenzionalità seconda che attraverso la macchia materiale punta a un'ulteriore situazione dell'uomo nel sacro. Appare evidente quindi che il simbolo ha un suo linguaggio rivelatore di significati plurimi, altrimenti inafferrabili, che superano di molto la macchia materiale. Anche Mircea Eliade, altro pensatore e studioso in materia, ha scritto in sintesi stringata e lucida che il simbolo rivela determinati aspetti della realtà, gli aspetti più profondi che sfuggono a qualsiasi altro mezzo di conoscenza. E Maurice Cognacq afferma che attraverso i simboli, per far penetrare il teologo e il contemplativo nel proprio mistero, Dio li conduce nel cuore delle cose. Un altro studioso e specialista in materia, il Bernard, nella sua opera fondamentale su questo argomento, la teologia simbolica, ha scritto che si ha il simbolismo quando una realtà, che già possiede il proprio significato, conduce lo spirito verso un'altra realtà, corrispondente ma nascosta. E in un altro scritto lo stesso autore così spiega, con fine analisi. Parliamo di simbolismo quando una realtà, appartenente alla natura o alla vita sociale o ai rapporti personali, diventa il vettore di un movimento spirituale che passa dalla percezione sensibile a un livello più elevato e in particolare per noi a un livello soprannaturale di fede. Così, ad esempio, il buon pastore è simbolo dell'amore di Dio per gli uomini, manifestato mediante l'incarnazione del Figlio. Il simbolo, quindi, si muove e fa muovere verso l'altro e verso l'alto. La sua dinamica interna è generatrice di significati diversi ed è motrice verso significati più alti e vasti, sia nel campo umano o sociale, la bandiera, ad esempio, rispetto alla patria, sia nel campo sovraumano e soprannaturale, l'agnello rispetto a Cristo Redentore, l'acqua rispetto alla grazia divina. Molto efficace a riguardo è il Ravasi quando scrive che il simbolo conduce verso l'altro umano e l'altro divino, verso l'oltre eterno e verso l'alto infinito. Ogni simbolo in effetti ha una sua tensione e la tensione, fa notare il Riva, è sempre verso l'alto, dall'infraumano all'umano, dal corporale allo spirituale, dall'umano al divino. Nel simbolismo biblico in specie noi troviamo il campo più fertile della transsignificazione spinta verso l'alto, ossia verso il mistero da cogliere e far balenare. Per queste sue caratteristiche, rileva ancora il Riva, il simbolo è in se stesso la raffigurazione del mistero e di ciò che è sottratto alla finitezza. Esso può illuminare qualcosa del mistero che proprio così si mostra nella sua insondabilità. Il linguaggio religioso si intesse con simboli. Simbologia biblica e verità mariane. Anche il mistero di Maria, in conseguenza, letto alla luce del simbolismo, va compreso meglio nella filigrana delle intuizioni offerte dai tanti simboli che lo intessono, illuminando la mente e toccando il cuore. I simboli fanno luce e allietano, capaci di portare alla commozione dello spirito per la potenza delicata e profonda della suggestione che provocano. È chiaro, ha scritto infatti il De Fiores, che la via simbolica, dominio privilegiato della poesia e dell'arte, conferisce alla mariologia un calore e una concretezza che mancano alla costruzione puramente razionale. Mentre il concetto è storico e proietta verso l'intemporale, il simbolo porta allo spirituale, senza abbandonare l'esperienza storica e reale. Luciano Bartoli, nel suo Lessico di simbologia mariana, importante e interessante strumento di lavoro ad alto livello artistico e spirituale, riporta un detto molto espressivo. La parola dimostra, l'immagine mostra, che si potrebbe forse integrare ancora meglio così. La parola dimostra, il simbolo mostra e dimostra. Più recentemente, Maria José López Peret ha scritto con fine sentire. Il simbolo permette agli esseri umani di cogliere realtà astratte che sfuggono alla formulazione razionale e che nel migliore dei casi perdono ogni potere rievocativo se ridotte a costruzioni logiche. Nel caso di Maria, ciò è particolarmente evidente poiché, in contrasto con la definizione dogmatica di carattere razionale, logico e analitico, il simbolo emerge in tutta la sua ricchezza come costruzione estetica di carattere affettivo e intuitivo. La breve rassegna dei simboli biblici mariani che presentiamo servirà a confermare questa capacità del simbolo di arricchire in maniera davvero suggestiva le definizioni dogmatiche e le verità dottrinali del mistero di Maria, facendo scoprire o illuminando di luce arcana il trascendente che investe tutta la persona, tutta la missione e tutto l'operare della Divina Madre. Diverse sono le maniere di classificare i moltissimi simboli biblici mariani. La classificazione più accreditata è quella proposta dagli studiosi Durand Bernard, bene impostata e articolata secondo quattro cosiddette dominanti. Primo, la dominante della verticalità. Secondo, la dominante del nutrimento. Terzo, la dominante del cammino. Quarto, la dominante ciclica. Ma una classificazione più diretta e più efficace dei simboli biblici che illustrano il mistero di Maria nei suoi diversi aspetti non esprimibili in altri modi è la classificazione legata alle grandi verità mariane che costituiscono il corpus dottrinale della mariologia. Le fondamentali verità mariane, secondo la fede e secondo l'insegnamento della Chiesa, sono la maternità divina, la verginità perpetua, l'immacolata concezione, la corredenzione universale, la mediazione materna universale, l'assunzione di anima e corpo al cielo e la regalità. In rapida rassegna, quindi, ogni verità mariana può essere presentata e illustrata da più simboli biblici, come si vedrà subito distintamente, e sarà per molti versi una scoperta di luce nuova che fa balenare il contenuto del mistero di Maria con rinnovato stupore della mente e commozione del cuore. Ovviamente non è qui la sede di presentazione della totalità dei simboli mariani biblici, per questo si rimanda a studi già fatti particolarmente dal Bartoli. Qui si cercherà di presentare, per diverse verità mariane, alcuni simboli più ricchi di valore espressivo. Maternità divina. L'Arca dell'Alleanza è un simbolo ricchissimo di significati misterici in rapporto al mistero di Maria, Madre di Dio. Nelle litanie lauretane, da secoli, la Madonna è invocata dal popolo di Dio Arca dell'Alleanza, Federis Arca. L'arca era costruita con legno pregiato ed era rivestita di lamine d'oro, sovrastata da due cherubini d'oro con le ali distese, in adorazione. L'arca conteneva le tavole della legge, la verga fiorita di Aronne e un vaso pieno di manna o gonnor. Per tutto questo, l'arca costituiva il segno più sacro e augusto della presenza di Dio e dell'alleanza di Dio con Israele. Maria è la vera arca dell'alleanza che porta in sé non la parola di Dio scritta su pietra, le tavole della legge, ma lo stesso Verbo di Dio, il Logos, fatto sua carne, divenuto suo figlio, che porta in sé non il bastone verdeggiante di Aronne, ma il germoglio di Jesse, che porta in sé non la manna, figura dell'Eucaristia, ma lo stesso corpo, sangue, anima e divinità di Cristo eucaristico, adorato dai cherubini d'oro. Per questo, nel simbolo dell'arca, scrive l'Elizondo, la patristica vede una figura della Vergine che, senza conoscere la corruzione, fece abitare in sé la presenza del Verbo incarnato. E riporta a conferma un testo di Sant'Atanasio molto significativo e un testo di San Massimo di Torino ancor più denso di contenuto. Ricordiamo anche fra i santi padri San Giovanni Damasceno, che chiama la Madonna Arca del Dio vivente, e Sant'Andrea di Creta Arca della santificazione contenente il Cristo. Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, così prega la Chiesa con la liturgia romana. L'albero della vita. È uno dei simboli che alcuni autori definiscono cosmobiologico. Maria è l'albero della vita, arbor vitae, dal quale per opera dello Spirito Santo è maturato il frutto celeste. Così scrive il Bartoli, citando San Proclo, che chiama Maria albero di purezza incontaminata, che ci ha donato il frutto della salute. Leggiamo nella Genesi. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita, in mezzo al giardino. Maria, divenuta feconda e madre di Cristo ad opera dello Spirito Santo, è l'albero che produce il frutto della vita per l'umanità bisognosa, Gesù Redentore. Per questo, le tavolette d'avorio d'epoca protocristiana che raffigurano l'Annunciazione presentano solitamente accanto a Maria un albero della vita. La palma. Tra le prefigurazioni bibliche mariane ricordiamo in particolare Debora, materna profetessa e giudice di pace per il popolo. Ebbene, Debora esercita la sua funzione di giudice di Israele sotto una palma, perché a questo albero veniva forse attribuito un ruolo religioso. Questa pianta originale, che cresce nei climi subtropicali, alta ed elegante nella sua struttura, simboleggia Maria Santissima nella sua elevatezza morale e nella sua maternità, che genera un frutto dolcissimo e salutare, il dattero, simbolo di Gesù Cristo, soavità e dolcezza delle anime. Per i padri della Chiesa, scrive il Lurker, la palma del Cantico dei Cantici è un simbolo mariano. La tua statura rassomiglia a una palma. Se poi ricordiamo con il Bartoli come dalla palma si ricavi insieme ai datteri una specie di vino inebriante e dolciastro, si può vedere anche un'allusione alla madre del Cristo eucaristico. La radice. Vergine Madre Immacolata, radice di Jesse, da cui è sorto Cristo, come un fiore vivificante degli abitanti della terra, per il quale siamo liberati dalla morte e dalla corruzione. Così canta la liturgia bizantina, riecheggiando direttamente San Paolo, che ha scritto: spunterà il rampollo di Jesse, colui che sorgerà a giudicare le nazioni, in lui le nazioni spereranno. Radice significa vitalità, significa principio di crescita, di sviluppo. La radice di Gesù è Maria, è solo Maria Santissima. Radice tutta piena di grazia, radice tutta vergine, radice tutta immacolata, radice tutta santa. Se è santa la radice, afferma ancora San Paolo, lo saranno anche i rami. Questo simbolo biblico è stato molto utilizzato dall'arte figurativa, specialmente nell'iconografia delle vetrate istoriate, a significare la maternità divina della Vergine Immacolata. L'aurora. Fugge la notte, arriva l'aurora che porta il sole. L'aurora simboleggia suggestivamente Maria, la madre pura, tutta luce immacolata, che porta al mondo il figlio Gesù, sole radiante che illumina tutta la terra, che illumina ogni uomo che viene al mondo, fugando le tenebre del peccato e dell'errore. Salve splendida aurora, canta a Maria la liturgia bizantina, che sola ci hai portato il sole che è Cristo, tabernacolo di luce. Salve, tu che hai dissipato le tenebre e vinto per sempre gli oscuri demoni. Nella liturgia romana, l'antifona alle lodi per la festa della Beata Vergine Maria di Lourdes esprime lo stesso concetto di lode. Aurora splendente di salvezza, Vergine Maria, da te è nato il sole di giustizia, che dall'alto ci ha visitati. E ancora, in una delle invocazioni alle lodi del comune della Beata Vergine Maria, la Madonna viene invocata quale mistica aurora della redenzione, a richiamo della connessione intima fra l'incarnazione e la redenzione, per cui Maria Santissima è l'aurora dell'incarnazione redentiva. Ricordiamo infine che già la sposa del Cantico dei Cantici, immagine radiosa di Maria, è chiamata fulgida aurora. Dove vai, o Vergine prudentissima, come un'aurora sfolgorante, piena di luce? Il tabernacolo. Nell'antica arte statuaria era facile trovare statue di Maria Santissima che nel petto avevano un incavo per il tabernacolo eucaristico. In realtà si sa bene che Maria Vergine ha portato effettivamente Gesù, il Verbo incarnato, nel suo grembo vergine, ed è stata perciò il più vero e vivente tabernacolo dell'Altissimo. Simbolo di questo tabernacolo dell'Altissimo era, nell'Antico Testamento, la cosiddetta tenda del convegno, fatta da Mosè, quale santuario particolare dove incontrare il Signore. Quando Mosè sostava nella tenda, una nuvola, simbolo di trascendenza misteriosa, come la definisce suggestivamente il Bernard, stava sull'ingresso della tenda, a indicare la presenza del Signore all'interno, e il popolo si prostrava al suolo in adorazione, a insegnamento dei cristiani quando si trovano di fronte a un tabernacolo eucaristico dove c'è, appunto, la presenza reale dell'Altissimo. Maria è la tenda. All'interno c'è il Figlio. Se vogliamo incontrare il Figlio, dobbiamo entrare in questa tenda, immagine della maternità divina. In Luca 1,35, scrive il Serra, è detto che la nube dello Spirito verrà a posarsi su Maria. E come effetto di questa adombrazione, il grembo di lei sarà riempito della presenza di un essere divino, il Santo, Figlio di Dio. Il Paradiso di Dio. In una celebre omelia, San Germano di Costantinopoli chiama Maria Santissima con questa sublime immagine: Paradiso di Dio. L'Eden è stato il paradiso del primo Adamo. Con la terra dell'Eden Dio fece il primo uomo e in quell'Eden lo collocò. Ma quell'Eden venne presto profanato dalla colpa dei progenitori, cacciati fuori dall'angelo con la spada fiammeggiante. Il nuovo Adamo, Cristo, è stato fatto e collocato in un altro paradiso, ossia in Maria Santissima, la terra vergine con cui è stato fatto e in cui è stato collocato il Verbo incarnato. Gesù, infatti, nuovo Adamo, è stato fatto da Maria, factum ex muliere, stando per 9 mesi nel grembo vergine di Maria, ed è vissuto poi sempre con Maria, da lei allattato, nutrito, cresciuto e assistito fino al compimento finale della missione salvifica. La maternità virginale di Maria è stata perciò il paradiso di Dio sulla terra, e lo è anche nei cieli. Possiamo pensare o immaginare come Gesù bimbo, ragazzo, giovane, uomo adulto, contemplasse davvero il paradiso nella persona della madre, nel suo volto materno, nel suo sorriso celestiale, nei suoi occhi d'incanto e soprattutto nel suo cuore immacolato, vero paradiso d'amore, perché sacrario dello Spirito Santo. Non è fuor di luogo immaginare quante volte Gesù abbia anche detto alla sua mamma dolcissima: Tu sei il mio paradiso d'amore. Immacolata Concezione. L'Arca di Noè. Durante il diluvio universale, tutta la terra venne sommersa dalle acque torrenziali. Monti e case, uomini e cose. Il naufragio non risparmiò niente e nessuno, eccetto una cosa: l'arca costruita da Noè. Il biblico diluvio universale simboleggia efficacemente al vivo il naufragio universale dell'umanità, sommersa da quel peccato originale dei nostri progenitori, che viene contratto da ogni uomo concepito nel grembo materno, aggravato poi ed esteso senza misura dai peccati personali. Ma in questo naufragio dell'umanità intera, una sola creatura, l'Immacolata Concezione, si è salvata, non sommersa dal peccato, perché è rimasta sempre immune e intatta, a somiglianza di quell'arca di Noè che galleggiava sulle acque tempestose, portatrice di vita e di salvezza in mezzo alla furia devastatrice del diluvio, come dice anche la bolla dogmatica Ineffabilis Deus sull'Immacolata Concezione verità di fede. E chiunque si rifugia nell'arca, ossia si dona e si affida a Maria, troverà la salvezza, ricordando il versetto del libro dei Proverbi che la liturgia applica a Maria Santissima: Chi trova me trova la vita. Il cedro del Libano. Le due parole cedro e Libano hanno ambedue simbolicamente un riferimento diretto al mistero dell'Immacolata Concezione. Per la sua bellezza, profumo e incorruttibilità, il cedro del Libano è una splendida opera del Signore. La parola cedro, infatti, indica un albero elegante e maestoso, dal legno incorruttibile e profumato, simbolo suggestivo dell'Immacolata, mai corrotta né sfiorata neppure dal peccato originale, e tutta profumata di grazia, quale piena di grazia. La parola Libano significa candore, a richiamo delle sue nevi sul monte Ermon, ed esprime il candore niveo della concezione immacolata. Libano, senza ombra di corruzione, cedro, come è detto nel Siracide. Mi sono elevata come cedro sul Libano, per cui in antichi inni, fa sapere il Lurker, Maria veniva definita il cedro, poiché era stata prescelta per portare Cristo, il Santissimo. Ella è vera casa di cedro per il Signore. L'argento puro. Come l'oro allude a Cristo, così l'argento a Maria, la cui madre Anna, in quanto madre dell'argento che è Maria, è divenuta patrona delle miniere d'argento. Curiosa ma bella questa simbiosi fra la madre Anna e la figlia Maria, in rapporto all'argento e alle miniere di argento. L'argento, con i suoi chiari riflessi splendenti e con la sua preziosità di metallo fine, è immagine radiosa della purezza incontaminata e della bellezza eterea. L'Immacolata, tutta candore di grazia, si ritrova suggestivamente in questa delicata immagine di luce e di bellezza. Creati da Dio innocenti, i nostri progenitori, purtroppo, con il peccato originale hanno rovinato l'argento puro della loro innocenza originaria, della loro vita di grazia, come dice il profeta Isaia: «Il tuo argento è diventato scoria». Nella Sacra Scrittura è detto che anche le parole del Signore sono argento raffinato. E l'Immacolata è colei che ha virginalmente concepito e partorito l'infinito argento raffinato, il Divin Verbo fatto carne. Lo specchio senza macchia. Il peccato deturpa, sfigura l'anima. Ogni figlio di Adamo viene concepito nel peccato, ossia con l'anima deturpata, sfigurata, al punto di essere figlia dell'ira di Dio, anziché figlia dell'amore di Dio. Ogni uomo, uscito intatto dalle mani di Dio, doveva essere uno specchio che rifletteva Dio, perché fatto a immagine e somiglianza di Dio. Con il peccato dei nostri progenitori, invece, questo specchio si macchiò e sfigurò l'immagine e somiglianza di Dio. Una sola creatura, tuttavia, l'Immacolata, figlia di Adamo, fu uno specchio senza macchia, speculum sine macula, come veniva chiamata specialmente nei secoli XV e XVI. Ella, infatti, non fu neppure sfiorata dal peccato fin dal suo concepimento. Ella fu lo specchio sempre nitido e luminoso, riflesso sorgivo e stupendo della beltà di Dio, della bontà di Dio, della santità di Dio. Speculum pulcritudinis, la chiama San Bernardo. Specchio di giustizia. È l'invocazione delle litanie lauretane. La giustizia, in senso biblico, sta per rettitudine e santità. Invocando Maria Santissima, specchio di giustizia, si vuole lodare e celebrare in lei l'immagine più alta e perfetta, più pura e luminosa, della santità, che è Dio. La stella mattutina. La stella mattutina è materia eterea, materia incandescente, materia di luce, materia tutta brillio argenteo, lassù nel firmamento. Alta e lucente, delicata e fulgida, nobile e fascinosa. La stella mattutina è simbolo gentile e trascendente dell'Immacolata Concezione. anche l'Immacolata è creatura di carne, ma è più di cielo che di terra. Sopraelevata al di sopra di tutte le creature celesti e terrestri, ella è la sublimis inter sidera, come canta la liturgia nell'inno O gloriosa Domina. Ha scritto molto bene San Giovanni Damasceno, affermando che fra la Madre di Dio, l'Immacolata, e gli altri uomini corre una distanza infinita. L'Immacolatezza di Maria Santissima è tutta luce di grazia, candore di luce eterna, candor lucis eterne, brillio stellare di bellezza divina. La stella, pur essendo materia, appartiene all'ordine dei cieli. L'Immacolata, pur essendo umana, appartiene all'ordine divino dell'unione ipostatica, sopraelevato per la maternità divina, fino ad essere chiamata da alcuni santi padri complementum trinitatis. L'Immacolata è la stella mattutina che dall'alto dei cieli ogni mattina dona l'inizio della vita a un nuovo giorno e inaugura la prima luce del giorno che vince le tenebre. È la stella mattutina che invita gli uomini a guardare in alto, a staccarsi dalla terra, a sopraelevarsi sulla carne e sul mondo per vivere di grazia, come lei, la piena di grazia, in cammino fedele verso la patria del Regno dei Cieli. Non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Il candelabro d'oro. Il candelabro d'oro veniva collocato nel tabernacolo dell'Altissimo, al lato del presbiterio. Il candelabro d'oro è descritto in Esodo 25:31-40. Era alto 1,35 metri, con 7 bracci sui quali venivano collocate 7 lampade, accese soltanto con olio di oliva purissimo. Il candelabro d'oro era di oro purissimo, di un sol blocco, costruito con circa 50 kg di oro. Il candelabro d'oro era considerato così importante da essere ritenuto, come afferma il Kogagnac, uno degli emblemi di Israele, quasi come la stella di Davide. Ed è stato anche scritto che il candelabro con 7 bracci diventò il simbolo del giudaismo. L'oro e la luce caratterizzano subito a prima vista il candelabro d'oro. In rapporto all'Immacolata Concezione, il simbolismo dell'oro sta ad indicare la preziosità della grazia divina, che personifica, si potrebbe dire, l'Immacolata Concezione quale piena di grazia. L'oro è un metallo solare, scrive il Kogagnac, il cui naturale sfavillio riflette la luce increata. La luce del candelabro d'oro serviva a illuminare il tabernacolo. Per questo il candelabro d'oro serviva allo svolgimento dei riti. La sua funzione è l'offerta della luce. E l'oro e la luce uniti simboleggiano suggestivamente l'immacolatezza sublime e tutta radiosa di Maria Santissima. L'Immacolata è il candelabro tutto d'oro purissimo e di luce eterea nella Chiesa terrestre e celeste. Anche le 7 lampade luminose del candelabro d'oro simboleggiano suggestivamente l'Immacolata Concezione, ossia colei che fu veramente un candelabro portante i 7 doni dello Spirito Santo, come ha scritto il Pesce. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Appendice: Maria nella simbologia biblica. Maternità divina e Immacolata Concezione.